Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con l'Associazione Radioamatori Italiani, sede di Avellino. In collegamento con noi c'è Domenico Grella. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Sì, allora buon pomeriggio Dario. Fa piacere partecipare a questa piccola intervista.
Ecco, diciamo che è nota l'attività nel campo della protezione civile dei radioamatori. Penso che si possa partire tranquillamente con lo storico dall'alluvione di Firenze per poi andare al terremoto del Friuli e poi chiaramente a quello dell'Irpinia. Ecco, Domenico, partiamo da quel famoso fate presto, il titolo del Mattino del 23 novembre 1980. Quali ricordi e soprattutto voi come siete impegnati, no, nel settore della protezione civile? Sappiamo che ci sono esercitazioni annuali per i radioamatori in tutta Italia.
Sì, allora quell'episodio lo ricordo bene perché avevo 24 anni all'epoca, diciamo, di quell'evento così calamitoso che colpì la provincia di Avellino, non solo, e poi fece tante vittime, all'incirca 3.000 morti, insomma, in Campania nel 1923 novembre del 1980. Da quel momento, diciamo, anche grazie all'intervento del padre, che poi è stato il padre fondatore della protezione civile, onorevole Giuseppe Zamberletti, molte cose sono cambiate. Una in particolare sostanzialmente ha riguardato la realizzazione di un'idea che era di costruire una rete alternativa agli altri sistemi di comunicazione, perché ci si rese conto subito che la rete tradizionale, il sistema di comunicazione in quel caso, fu messa in crisi dalla catastrofe.
Ecco, perché spieghiamo ai nostri ascoltatori che non sono addetti ai lavori, quando c'è una calamità naturale come quella, molto importante, no? È severa, crollano i ponti radio, crollano chiaramente i cavi, e quindi l'unico mezzo per avere una comunicazione diretta è la radio. La radio in questo caso all'epoca, ricordo benissimo che vennero impiegati i radioamatori soprattutto, no, per far sapere comunicazioni dello stato di salute dei parenti, addirittura fino in Sud America, in Nord America. Io ascoltavo tranquillamente da qui quelle comunicazioni col mio vecchio Grundig Satellite 2000, arrivavano tutta questa serie di comunicazioni. E poi col tempo, diciamo, proprio da quello che dicevi tu della rete Zamberletti, poi siamo passati all'emergenza radio, no, che è un ramo dell'Associazione Radioamatori Italiani, si è fatto molto per, diciamo, sfruttare appieno le potenzialità del mezzo radiofonico. Ecco, peraltro credo che voi proprio in questi giorni avete gestito un evento per commemorare il 23 novembre 1980. Ci vuoi parlare di questo evento, di questa giornata creata allo scopo di dare delle dimostrazioni sulle capacità, diciamo, di operatività del vostro gruppo?
In sostanza, questa rete di emergenza alternativa che è stata costruita, diciamo, a partire dagli anni 80, quindi dopo gli anni 80, dopo l'evento, diciamo, del terremoto, Zamberletti intuì che era necessario realizzare questa rete e posizionò in tutte, dispose la disposizione in tutte le prefetture di apparecchiature radioamatoriali che poi sarebbero state nelle condizioni di poter comunicare con altrettante sale radio nelle postazioni, nei comuni, quindi nei centri operativi misti o nei centri operativi cosiddetti COC dei comuni di tutta la nazione, tutto il territorio nazionale. Questa era la rete. Noi come radioamatori, stavo dicendo, ci occupiamo sostanzialmente di far funzionare questa rete per quanto possibile, nel senso che deve essere manutenuta, che deve essere provata, e quindi, come dicevi tu, vengono svolte delle prove periodiche in prefettura, ma così pure nei COM.
Ecco, perdonami se ti interrompo, ricordo sì. Che all'epoca vennero impiegate soprattutto le frequenze dei radioamatori in onde corte, però poi si sono usate anche quelle della 144, non se non vado errato, mi sembra che si usino poco i satelliti, perché i radioamatori usano anche i satelliti, no?
Diciamo che la rete che collega le prefetture tra loro è una rete che diciamo su frequenze HF, mentre la rete detta sottorete, diciamo, che serve appunto a fare in modo che il prefetto, attraverso il suo centro di coordinamento soccorsi che sta in prefettura, possa avere notizie e disporre le azioni necessarie alla soluzione dell'emergenza nei confronti, quindi, dei comuni della provincia a cui appartiene, utilizza una sottorete in banda da U e VHF, quindi nei comuni ci sono delle apparecchiature che lavorano su V e UHF e sono nelle condizioni di parlare con la prefettura, e con questo centro di coordinamento soccorsi che è istituito dal prefetto, nelle quali ci sono le varie funzioni. Una di quelle è la funzione telecomunicazioni, appunto, che serve al prefetto per essere informato e per disporre.
Ecco, nel programma di oggi ci stiamo occupando del terremoto dell'Irpinia del 1980 e del ruolo dei radioamatori, e abbiamo in collegamento telefonico Domenico Grella della sede dell'Associazione Radioamatori Italiani di Avellino. Facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E si è appena tenuto ad Avellino un evento commemorativo del terremoto del 1980 dal titolo Giornate dimostrative delle capacità operative dei radioamatori. Appunto, di questo stiamo parlando, del ruolo dei radioamatori in caso di protezione civile, ed abbiamo in collegamento con noi telefonico Domenico Grella dell'Associazione Radioamatori Italiani, sede di Avellino, in collegamento da Mercogliano. Ecco, vogliamo parlare proprio di questo convegno che si è svolto da voi?
Questo evento che si è svolto a Sant'Angelo dei Lombardi, sempre in provincia chiaramente di Avellino, dove c'è questo presidio della protezione civile regionale intitolato all'onorevole appunto Giuseppe Zamberletti, che era un radioamatore, tra l'altro. In questo centro, in questo presidio, quindi, si è fatta questa manifestazione divulgativa sulle potenzialità operative della protezione civile, e siamo stati invitati dalla dirigente Claudia Campobasso a intervenire insieme a tutte le altre associazioni, quindi ha chiamato noi della sezione aria di Avellino, perché voleva in qualche qualche modo divulgare pure le attività che svolgiamo come radioamatori, appunto quello che abbiamo visto, questa, la potenzialità di questa rete alternativa di emergenza, ed abbiamo presentata quello che ci ha più, diciamo, resi orgogliosi queste cose, che come già abbiamo fatto in qualche altra occasione anche recente, abbiamo presentato queste attività, diciamo, a una scuola, un paio di scolaresche che sono intervenute, e abbiamo chiarito loro quanto fosse importante una serie di cose, per esempio quella di conoscere un pochino i contenuti del piano di protezione civile del comune al quale appartengono, di far intuire quale fosse diciamo l'importanza del ruolo dei radioamatori, un ruolo di pubblica utilità a questo punto rispetto alla materia dell'emergenza. E poi per ultimo abbiamo in qualche modo, anche se forse doveva essere il primo argomento, ma per non annoiarli più di tanto, abbiamo spiegato pure un attimo il funzionamento della radio, come vengono propagate le onde elettromagnetiche e qual è la fortuna di avere a disposizione una ionosfera che ha la caratteristica di poter...
E credo che questo sia molto importante anche per far comprendere la differenza tra un cellulare, che anche quello è soggetto a un problema tecnico, se c'è praticamente un evento sismico, perché anche i ponti per i cellulari crollano. Ecco, diciamo che andando in conclusione, perché il tempo a nostra disposizione volge al termine, diciamo che noi comunque mantenendoci sul locale, che tu sei a Mercogliano in provincia di Arellino, chiaramente ci sono degli eventi nella nostra regione molto sensibili, non a caso noi siamo stati un po' tutti noi cittadini coinvolti dall'IT Alert, no? Ecco, noi abbiamo degli eventi delle zone di molta criticità come i Campi Flegrei, il Vesuvio e appunto anche l'Irpinia, che storicamente è una zona sismica. Ecco, voi a livello di radioamatori in Irpinia quanti ne siete? Vi vedete periodicamente?
Non è una domanda facile a cui rispondere, sembrerebbe strano, ma è così. In sostanza quello che possiamo dire con certezza è che a livello nazionale siamo circa 40.000, diciamo. Questa è una valutazione piuttosto approssimativa. Non è facile, vabbè, ma non è il caso di dettagliare questa questione. Comunque una 40.000. Quelli della, diciamo, iscritti all'Associazione Nazionale dei Radioamatori Italiani, quindi all'ARI, sono circa 11.000, e le sezioni a livello nazionale sono circa 300, diffuse su tutto il territorio. Questa è una, diciamo, è una, come si dice, quest'ultima cosa che ho detto rappresenta una delle caratteristiche salienti, diciamo, che riguarda proprio i radioamatori, nel senso che sono diffusi su tutto il territorio nazionale, quindi una rete, diciamo, di emergenza alternativa è fortemente influenzata da questo vantaggio, non so se è chiaro. E quindi, diciamo, questo a livello campano, diciamo che iscritti all'ARI ce ne sono circa 600, ma saranno molti di più quelli.
Ecco, diciamo che comunque c'è una parte
io
molto
penso
attiva,
almeno 4 volte tanto,
c'è una parte molto attiva 3.000. Dedicata al settore della protezione civile. Giusto una battuta per chiudere questa nostra chiacchierata, cosa ti auspichi per il futuro, soprattutto per questo ambito, perché voi siete impegnati un po' in tutto, i radioamatori fanno autocostruzione, lanciano addirittura satelliti, fanno numerosi studi per la propagazione delle onde elettromagnetiche. Che cosa ti auspichi ancora per il settore della protezione civile?
Sì, io mi auspico che grazie anche agli interventi che ci sono stati con un ultimo decreto che è stato emesso dal Ministero dell'Industria del Made in Italy, che rivede, diciamo, una serie di disposizioni del codice delle comunicazioni, anche, diciamo, l'avvicinamento dei giovani al mondo radioamatoriale potrebbe essere in questo senso migliorato, anzi sicuramente ci saranno più ragazzi che si avvicineranno, perché una, per esempio, delle novità che ci sono in questo decreto è che la patente radioamatoriale potrà essere acquisita già a partire dai 14 anni. Non solo, e in questo decreto è previsto pure che ci sia un nuovo livello di autorizzazione generale, cioè una nuova licenza, tanto per intenderci, denominata N, novizio sostanzialmente, e che aiuterà, insomma, anche a chi non dispone di titoli di studio di carattere tecnico di poter affrontare l'esame in maniera molto più agevolata. Io mi auguro che, per quanto attiene alla parte diciamo di sperimentazione, i rianimatori possano trovare, diciamo, sicuramente altri spazi di studio e anche di sperimentazione, perché diciamo anche è stato concesso anche lo studio su altre frequenze ultimamente, l'apertura, quindi si può sperimentare pure su frequenze diverse. E poi c'è pure un'altra questione importante, questo per quanto riguarda, diciamo, la diffusione del radiantismo a livello di sperimentazione. E poi ci sta pure un'altra questione: io mi auguro che i comuni, come pure gli ambiti territoriali, a questo punto, specificatamente i responsabili della funzione delle comunicazioni dei piani di protezione civile, cioè chi nell'ambito del piano di protezione civile è responsabile delle comunicazioni, quindi prende dal sindaco, lui riceverebbe tutte diciamo le indicazioni per attivare queste reti di comunicazione in caso di emergenza. Ecco, queste entità che fanno parte quindi di questo discorso emergenziale più generale siano molto, diciamo, attenti a fare in modo che la materia piano di protezione civile sia più pubblicizzata, specialmente attraverso le scuole. Questo è un progetto che pure l'ARI, come saprai, sta svolgendo all'interno del progetto.
Va benissimo, va 4. Benissimo, purtroppo il tempo a nostra disposizione
terminato. Scusami, ti avevo accennato che sono molto prolisso.
Ecco, in collegamento telefonico da Mercogliano, Domenico Grella dell'Associazione Radioamatori Italiani, sede di Avellino. Grazie per aver partecipato al nostro programma e risentirci.
Grazie a te, Dario, grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Arriva su WhatsApp la trascrizione dei messaggi audio, una funzione molto utile in situazioni in cui l'ascolto risulta essere difficoltoso. L'aggiornamento, in fase di rilascio globale, supporterà per il momento solo i messaggi audio in inglese, portoghese, spagnolo e russo. L'arrivo dell'italiano è atteso nei prossimi mesi. Nell'implementare la trascrizione, WhatsApp assicura la privacy degli utenti. I testi verranno elaborati localmente, solo sul dispositivo del destinatario, senza inviare o ricevere dati da internet e garantendo così che nessuno, inclusa Meta, possa accedere al contenuto vocale o trascritto. Si tratta di una funzione attesa e molto utile in situazioni in cui l'ascolto risulta essere difficoltoso. L'aggiornamento, in fase di rilascio globale, supporterà per il momento solo i messaggi audio in inglese, portoghese, spagnolo e russo, e quanto prima anche in italiano. Per abilitare la funzione bisognerà attivarla nelle impostazioni, poi si dovrà selezionare una lingua tra quelle a disposizione. Per trascrivere un singolo messaggio vocale, basterà tenerlo premuto e selezionare l'opzione Trascrivi. Il messaggio verrà poi visualizzato nella stessa finestra di chat con l'utente. La società avverte che potrebbe anche apparire il messaggio Trascrizione non disponibile, se le impostazioni della lingua di trascrizione non corrispondono alla lingua del messaggio vocale o quando alcune parole non vengono riconosciute a causa del rumore di fondo. In arrivo a Roma gli smartwatch per tutelare donne vittime di violenza. Diventa operativo nella capitale il progetto Mobile Angel, un servizio nato dalla collaborazione tra Carabinieri e Club Romani di Soroptimist International, interamente sostenuto dalla Fondazione Lottomatica. Si tratta di dispositivi di ultima generazione collegati direttamente con la centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma che, indossati da vittime di atti persecutori o comunque di violenza di genere, possono mandare una richiesta di aiuto. L'allarme, oltre a poter essere attivato dalla donna, scatta in automatico in caso di aggressione come uno spintonamento o se viene strappato dal polso. Lo smartwatch è inoltre dotato di microfono e di un apparecchio di geolocalizzazione. Il progetto appena presentato entra nel vivo dopo la firma di un protocollo tecnico nei mesi scorsi tra Comando Provinciale dei Carabinieri e Procura di Roma e è stato già avviato in altre città a partire da Napoli, Torino e Milano. A quanto pare Apple rinnoverà il suo assistente vocale Siri, vecchio di 13 anni, mentre corre per tenere il passo con rivali più avanzati come ChatGPT. Fonti hanno detto a Bloomberg che il nuovo bot sarebbe stato più veloce e più colloquiale, ma probabilmente non arriverà sui dispositivi prima del 2026. Il mese scorso Apple ha finalmente lanciato i suoi attesissimi strumenti di intelligenza artificiale per iPhone, ma i critici affermano che è ancora indietro in questo spazio. In un'intervista appena rilasciata alla BBC, il capo di Blue Sky Jay Graver ha detto erroneamente che bisognava avere 18 anni per usare il sito. La piattaforma di social media, che è cresciuta rapidamente dopo le elezioni negli Stati Uniti, ha poi confermato che si era espressa male. La questione se i giovani debbano essere in grado di usare i social media è un argomento caldo, con l'Australia che sta pianificando un divieto per gli under 16 e il Regno Unito che sta considerando la stessa cosa. Bitcoin è vicino a raggiungere i $100,000 per la prima volta, mentre continua il rally delle criptovalute. L'asse digitale più noto al mondo è più che raddoppiato quest'anno ed è aumentato di circa il 45% dalla schiacciante vittoria elettorale di Donald Trump. Trump vuole che gli Stati Uniti siano la capitale delle criptovalute del pianeta e si prevede che allenterà le normative del settore. Ovviamente, niente di tutto questo sarà una buona notizia per il gallese che ha accidentalmente cestinato un disco rigido contenente Bitcoin che ora varrebbe più di 500 milioni di sterline.
Siamo al termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.